la faccio lunga, anche perché vedo che Giove Pluvio si sta avvicinando. Non è colpa di Salvini questo, De Luca, cioè, se piove non è colpa mia, quindi anzi speriamo che piova tanto. Una volta diceva il governo piove il governo ladro, adesso speriamo che piova.
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico.
Mamma mia, Marta Zambon, mamma mia, buongiorno, anzi buonasera Marta.
Buonasera Zambon. Luca Gattuso, anche se dato lo stato in cui verso dovrei dire forse buonanotte, mi sembra di non venire in onda da settimane.
Ma sì, infatti ti ricordo bambina e sei già donna, ti dico.
Hai
solo
visto?
Questo.
Hai visto? Incredibile, sei capelli, cresciuta. Nel senso che ho i capelli bianchi.
Esatto, tu intenda, sei cresciuta tantissimo.
Intenda, tu hai i capelli lunghi, Luca Gattuso.
Adesso...
No,
adesso
io vi giuro, ascoltatrici, ascoltatori, muoviti, che Luca Gattuso ha i capelli lunghi.
Mi stanno andando, infatti se ci saranno degli errori di regia in questa puntata di Muoviti, Muoviti, è perché mi vanno sugli occhi.
Ma vuoi una molletta, un elastico, fai una coda alta?
No, ma preferisco così, col vento che me li scuote tutti, guarda, senza nessun problema. 17:41, questa è l'ultima puntata della settimana di Muoviti Muoviti, non è l'ultima puntata del mese, quindi ce n'è ancora per quanto riguarda marzo. In studio Luca Gattuso e Marta Zamboni, in redazione Davide Facchini.
Sì.
In redazione, giusto?
In redazione.
Ah, perfetto, in redazione Davide Facchini e la grande redazione allargata dei nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Sì, allora...
Che possono contribuire a questa trasmissione con idee... Con contributi?
Sì, non troppo. Cioè, non... comunque una linea editoriale la diamo noi.
Ah, sì. No, certo, perché... però accettiamo qualsiasi.
No, anche perché vogliamo dire la verità, come sempre, per onestà intellettuale.
Sì.
Io oggi sono arrivata molto in ritardo.
Molto in ritardo.
Molto in ritardo. Certo. Quindi Luca Gattuso ha dovuto fare la maggior parte delle cose.
Esatto. Sì.
E quindi adesso c'è un po' quella situazione nella coppia in cui lei arriva a casa tardi e lui ha già lavato i piatti.
Esatto.
E cioè, quindi c'è quella situazione in cui comunque lei si sente un po' in colpa, però cazzo, lei era al lavoro, cioè
non ci poteva fare niente, però c'è il senso di colpa.
Ha un senso di colpa, lei ha cercato di fare tutto in fretta e furia,
brava.
Ok? L'ha fatto bene, penso di sì lo stesso,
l'ha fatto
perché
bene,
comunque
però
la donna
poi...
cade in piedi.
Esatto, l'ha fatto bene, poi quando vai a stampare il risultato, tutto quello che ha fatto non si vede,
no,
però.
Quello semplicemente perché tu non refresciavi la scaletta, Luca Gattuso. Detto ciò, adesso te la guardi a schermo,
esatto.
Che così usiamo anche meno carta.
No, perché poi uno stampa la scaletta, Marta è rimasta chiusa 20 minuti in studio ad aggiornare la scaletta, stampa la scaletta e trova due righe scritte e dice: ma che Marta, che cosa hai fatto? No, c'è tutto, va bene.
No, poi con la tua solita passivo-aggressività.
No,
ma per caso c'è qualcosa che hai scritto? Non so.
No, non ho detto questa frase, ho detto, ma hai scritto...
Sei famoso per queste... Vabbè, passivo, dobbiamo ricordare del nostro viaggio in macchina.
No, hai scritto soltanto quelle due righe. Ho chiesto semplicemente questo, tutto qua. Va bene, la fase Sandra e Raimondo della trasmissione termina qui. Dopodiché diamo i contatti per mettersi. In realtà li state già utilizzando, perché c'è già una telefonata allo 0233 001 001 e ci sono già dei messaggi al
331 6214 013. Vi posso chiedere un favore, ascoltatori? Mandate un attimo un Telegram, perché secondo me il Telegram qua da me è bloccato.
No, c'è, ha scritto Davide. Amo il suono del parranda al venerdì sera, non la vedi?
Tra l'altro, Mauro, non mi chiamare perché non possiamo rispondere. Esatto. Eccoci qua.
Sono arrivati. Quindi 331-6214013 per quanto riguarda SMS e Telegram e anche per i messaggi vocali, ma solo su WhatsApp. Quindi se volete mandare un vocale, poi li recuperiamo alle 18.30 rincorrendo. Oggi è una puntata pregna, si può dire?
Pregna.
Pregna di cose, avremo collegamenti vari. Ricordiamo che oggi è il 17 di marzo e tu mi insegni a essere...
Due giorni dopo le Idi, l'accoltellamento di Giulio Cesare.
Sì, certo.
No,
okay,
ma anche...
poi, che altro giorno significativo è il 17 di marzo?
Non ne ho la palla idea, Luca.
È l'anniversario dell'Italia. L'Italia il 17 marzo, credo 1861.
Ah, pare... no, certo, dai, è vero.
L'unità
certo,
d'Italia.
L'unità d'Italia.
Venne sancita il 17 marzo, infatti la destra è lì che festeggia. Ha fatto pure una conferenza stampa per ricordare l'anniversario dell'Unità d'Italia, ma noi ce ne strafottiamo. Non è vilipendio alla Repubblica, no, perché consideriamo il 17 marzo più rilevante come giornata mondiale del sonno.
Ecco qua, ti volevo.
E qua mi vuoi, sì. E quindi?
No, niente.
Basta, quindi... lì, okay.
No, qua ti voglio, ma poi ci arriviamo,
ah,
no?
Poi ci arriviamo,
perché voglio
infatti.
Dire, questo qui sei tu che inizi a scartare il pacchetto.
Sì.
C'è il rumore della carta.
Sì,
sai,
sì.
E poi arriverà il regalino.
Sì, poi faremo... abbiamo un collegamento con il congresso della CGIL, con Alessandro Braga, inviato di Radio Popolare. Abbiamo varie notizie, varie informazioni. Poi abbiamo la professione della settimana.
Abbiamo la professione della settimana.
Una professione molto legata a quello che stiamo facendo adesso io e te. Cioè alla radio, alla voce, al suono.
Ah, sì, certo. Cioè, peraltro un ospite d'eccezione. Cioè io... quando ho saputo chi era questa persona, il nome non mi diceva niente.
Sì.
Quando poi tu
così.
Mi hai detto quella roba lì, sono impazzita.
Ma come dice sempre il buon Davide Facchini, in realtà questa è aspettando muoviti, non è ancora muoviti, perché
è l'attesa.
L'attesa.
Perché... scusami, ci ricordano che oggi è San Patrizio.
Ah, giusto, è vero, c'è anche San Patrizio, quindi birra, irlandesi, gli U2 che hanno festeggiato, tutte queste cose qua, quello.
Sì, perché... tu festeggi San Patrizio?
No, nella maniera più assoluta.
No,
mai festeggiato in vita mia, però ci sarà sicuramente qualcuno che lo festeggia. Possiamo partire con la trasmissione di oggi. Ecco, partire con la trasmissione di oggi, figurati. Allora, per partire bisognerebbe fare una cosa di questo tipo.
Senti come pompa il Darundeiro. Bravi ragazzi!
Non va, quel canale lì non va.
Puoi farla tu.
No. Facciamo quel coretto che facciamo di solito io e Davidi. Tecnici! Il canale 1 non funziona! Vabbè, andiamo avanti col 3, va? minuti, qualche notizia proprio in apertura e poi andiamo a collegarci quasi subito con il congresso della CGIL per raccontare come sta andando, anche perché oggi è stata una giornata abbastanza importante al congresso della CGIL. C'era un ospite, la presidente del consiglio. Prima però di iniziare con le notizie, come facciamo spesso il venerdì, andiamo a vedere l'ultimo lancio di agenzia che è arrivato.
Vai.
Prima della messa in onda.
Vai.
E anche questo è legato a quello che stiamo facendo in questo momento.
Terribile.
Accusa d'odio razziale, 5 anni, 6 mesi a speaker radiofonico.
Ma che dice chi è?
Stai attenta a quello che dice in onda perché rischi. Con le accuse di diffusione di idee fondate sull'odio razziale, diffamazione e calunnia, il DJ e speaker radiofonico Guido Gheri, patron della storica emittente locale fiorentina Radio Studio 54, è stato condannato dal Tribunale di Firenze a 5 anni e 6 mesi. Poi ci sono tutta una serie di frasi, erano frasi abbastanza pesanti. Gheri inoltre dovrà versare un risarcimento complessivo di 150.000 euro al suo suo ex legale e al collaboratore, condannata anche la moglie a 2 anni per calunnia e a risarcire complessivamente 25.000 euro ai 2 carabinieri che aveva accusato di aver manomesso gli apparecchi dell'emittente, anche se non era vero, in occasione dell'esecuzione del sequestro eseguito nel 2019. Per l'imputato la sospensione della pena è subordinata al pagamento dell'indennizzo, perché c'ha 2 anni e quindi... Però 5 anni...
Attenzione allora, Luca,
d'accuso. Sì, perché aveva fatto degli insulti al ministro, ti ricordi il ministro Cécile Kyenge? La...
Certo, mi esatto, ricordo. Certo. Anche lui aveva fatto sì, esatto. Come... Ah, esatto. Ma Davide... Ma quindi, ok, no, perché bisogna fare attenzione a quello che si dice in onda. Infatti io non farò più battute sugli scout.
Ah, ok, perché? Hai avuto dei problemi?
No, però, dato che, voglio dire, se la china è questa, io rischio di essere... Poi gli scout sono violenti, eh.
Ah, davvero? No, io me li vedevo molto tranquilli.
No, quelli lì cucinano con le pietre e vivono sulle palafitte.
Ah, cioè, a questi livelli siamo. Ah, ci segnala Martina che è l'ultima del segno dei pesci oggi. È possibile? No, 17 marzo no.
Non, io non ne ho la più pallida idea.
No, non lo so.
Io
no.
Non ne ho la più pallida.
Allora, è arrivato un messaggio di Martina che dice: è l'ultima del segno dei pesci. Martina, ma non i segni non terminano attorno al 2021 oggi? Ah, è l'ultima puntata di Muoviti Muoviti nel segno dei pesci.
Ah,
vedi, prima o poi ci arriviamo anche noi, eh. Ci mettiamo un po', ma poi prima o poi ci arriviamo anche noi. Grazie Martina ad averci illuminato. Mentre Luisa ci dice delle cose che...
No, Luisa, delle cose terribili.
Motivano il tuo ritardo.
Posso dire una cosa?
Sì.
La dico. Allora, quando ho letto il messaggio,
sì,
ho pensato l'avesse scritto un uomo.
Sì, invece l'ha scritto
e invece l'ha scritto Luisa.
Io farei un controllo sul numero di telefono se non si è manifestato in altri momenti con un nome maschile.
Te la dico, Gerardo,
te la dico così, così eh. Te la dico così. Senti, da dove partiamo con le notizie? Perché ce ne sono talmente tante oggi. Vogliamo partire da un... Vabbè, partiamo sempre dallo sport. Allora, c'è un operatore di ripresa della partita Z Allmark Lazio che, dato che non conosceva i giocatori, ha preso e praticamente si è messo l'album delle figurine sia della Z Allmark, squadra olandese, che della Lazio sotto la telecamera, e quindi c'è questa foto bellissima della telecamera che riprende il campo e sotto ci sono i visi di tutti i giocatori più dell'allenatore, in modo tale che lui potesse riconoscerli quando il regista gli chiamava di fare una ripresa, cioè tipo riprendi Zaccagni, e lui doveva guardare la foto per capire chi fosse.
Ma
Zaccagni.
Infatti io mi sono sempre chiesta sì. come faccio, perché è ovvio che vabbè, se tu comunque parliamo delle squadre più note, ma poi come fai se no? Cioè quando c'è la nazionale...
Prima di tutto ti prepari. Cioè...
Vabbè, ma puoi prepararti fino a un certo punto.
No,
cioè, scusami, allora, no, sì. Allora, perché io mi ricordo, c'era la mamma di un mio ex fidanzato,
sì,
che lei mi raccontava che non andava a vedere il mio ex fidanzato giocare perché diceva tanto io non ho mai riconosciuto mio figlio nel campo.
Sì.
Ed lei era onesta ed è verissima. Questa cosa mi è rimasta in mente. È vero, cioè fai fatica a riconoscere tuo figlio, devi saper riconoscere il difensore del Togo.
Ma cioè vai a vedere tutta una serie, cioè sapendo che devi fare una partita, ti guardi almeno un paio di volte partite di quella squadra in modo tale che inizi a riconoscere anche dal punto di vista fisico.
Cioè tu mi stai dicendo, tu riesci comunque, tu lo sai fare?
Ma in questo momento sulla Serie A praticamente su tutti.
Vedi.
Però se dovessi seguire una partita del campionato francese di cui non conosco i giocatori e dovessi fare la cronaca, mi vado a vedere una partita, inizio a studiare almeno quelli che sono un po' più famosi, poi man mano che vai avanti al gioco c'hai degli elementi che ti aiutano a riconoscere i giocatori, il colore delle scarpe, se c'hai il calzettone okay. tirati sul ginocchio, tirati giù, se c'ha la maglia con le maniche lunghe, se c'hai i capelli, cioè ci sono degli
altri... Vabbè, poi le posizioni in campo.
Ovviamente, le posizioni in campo immagino. Prima di tutto che nel calcio.
Vabbè, comunque
moderno.
Lo capisco, cioè...
Esatto. Ci può stare, dici?
Sì, poi comunque non se n'è accorto nessuno.
No, assolutamente, però è bella questa immagine che poi magari pubblicheremo anche sulla pagina Facebook di Muoviti Muoviti.
Rimaniamo sempre in ambito calcistico.
Sì.
Allora, c'è stata davvero una scena pietosa.
Sì.
Allora, siamo nel campionato di seconda categoria ungherese. le due squadre,
a prendere notizie nel campionato,
le due squadre, no, ma devi vedere perché poi il tweet è diventato virale. Le due squadre in questione sono Budapest e Diosa Gyori.
Sì.
Sembra.
Sì.
Diosa.
Sembra una bestemmia.
Allora,
va
cosa
bene.
È successo? È successo che a un certo punto era il compleanno di un bimbo, ok? E il fratello del bambino ha scritto alla squadra dicendo: "Ah, se possibile, vorrei che mio fratello per il suo compleanno potesse scendere in campo con la maglia e tirare e fare un gol." Questo è il bambino della squadra del Budapest contro il Diosgiori, ok? Si vede questo bimbo di fronte al portiere che si prepara, tira e il portiere gli para la palla. Il bambino va a riprendere il pallone, si rimette sul dischetto, tira nuovamente la palla e il portiere gliela ripara. Il bambino scoppia a piangere, entra in campo il fratello maggiore, lo prende in braccio, c'è questa scena straziante del primo piano del bambino che piange stravolto dalle lacrime e viene portato fuori dal fratello. Due volte ha un bambino, ok? Che era il suo regalo di compleanno. Allora, nessuno ha capito cosa sia successo. Poi hanno intervistato l'allenatore della squadra, il tecnico, che ha detto: "Allora, in realtà sono stato io a dire al portiere assolutamente di non permettere al bambino di segnare."
Perché?
E lui ha semplicemente... Perché non ero stato informato di questa cosa. Se uno vuole fare una roba del genere mi deve informare prima, deve dirmelo in anticipo, perché noi siamo uno staff di professionisti e i tifosi dell'altra squadra non devono permettersi di trattarci in questo modo.
Quanta cattiveria. Ci scrive Fra: "Io sono un operatore di ripresa. Ad uno dei concerti di Marrakesh c'erano Lazza e Luché ospiti e io non avevo idea di come distinguerli." Beh, si distinguono, immagino. Beh, quello chiederemo a Matteo Villacci.
No, ma non c'è bisogno che a Matteo Villacci, voglio dire.
Tu distingui Lazza e Luché?
Ma sì.
Ah, sicuro?
Ma cosa vuol dire? Sono due persone diverse, che
senso ha? Ho capito, ma magari somigliavano, avevano lo stesso taglio di capelli, no?
No. Cioè, posso adesso... capire se dici confondo Marrakesh e Mahmood, che sono uguali.
Ma Lazza e Luché non sono confondibili?
Non li vedo
guarda,
simili.
Io ho la soluzione. Abbiamo la persona che è in grado di dirci se Lazza e Luché sono confondibili.
Vai,
o no.
Apri la linea.
Alessandro Braga, Lazza e Luché secondo te si possono confondere?
Ma per me possono essere anche gemelli omozigoti, visto che non so chi sia né l'uno né l'altro, quindi sì, possono essere confusi.
Vedi, siamo sulla stessa linea. Buongiorno ad Alessandro Braga, che è in collegamento dal congresso della CGIL, dove oggi c'è stato un evento che oseremo dire storico, non tanto la presenza del Presidente del Consiglio, che credo che in passato sia già successo che abbia presenziato al congresso della CGIL, ma un Presidente del Consiglio espressione di un partito di destra che viene, appunto, diciamo, da fuori dall'arco costituzionale della Prima Repubblica.
Una Presidente del Consiglio,
sì,
non pieghiamoci al suo volere,
bravo,
di essere chiamato al maschile.
Bravo,
una Presidente della Repubblica, sì.
Del Consiglio.
Scusate, del Consiglio, sì. Una Presidente del Consiglio, la prima tra l'altro, quindi era difficile che ne fosse venuta un'altra prima, però l'ultimo Presidente del Consiglio uomo che era intervenuto a un congresso del CGIL era stato Romano Prodi nel 96.
Ah,
quindi
parla
tanto.
Di 27. Beh, considerando che passano 5 anni da un congresso all'altro, in mezzo c'è stato Renzi, che ha delegato qualcuno del governo poi a presenziare, e Giuseppe Conte, che ha fatto la stessa cosa. Quindi sì, da Prodi 96 a Meloni 2023.
Allora, com'è andata? Lo facciamo sentire in un audio, poi tu ci racconti dietro le quinte, quello che dall'audio non si sente. Questa è Giorgia Meloni sul palco davanti al leggio, nel momento in cui si mette appunto davanti al podio per iniziare a parlare, succede questo.
Buongiorno a tutti, grazie. Ringrazio il segretario generale Maurizio Landini, ringrazio tutta la CGIL dell'invito, ringrazio anche chi mi contesta, in alcuni casi anche con degli slogan che ho letto dalle agenzie efficaci. Pensati sgradita, slogan efficace, anche se non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica.
Mi sembrate infastidita, Ale.
No, ma le facce, andate a vedere il video, le facce faceva.
E beh, se arriva una camerata al congresso della CGIL e si sente sbattere in faccia la più famosa canzone antifascista, proprio il sorriso da squalo non le viene, quello è ovvio. Detto questo, la replica che ha fatto pensava forse di infastidire un po' la platea della CGIL, ma visto che i pochi delegati che sono usciti cantando Bella Ciao facevano parte della minoranza interna, alla fine ha colpito una minoranza della CGIL, non tutti gli altri, la stragrande maggioranza che è rimasta dentro. Quindi, se voleva ottenere lo scopo di iniziare infastidendo la platea, no, non ce l'ha fatta.
Senti,
diciamo,
mi permetti di fare una considerazione di puntacazzismo, quale sono?
Sì.
Era il congresso della CGIL, non della FIOM CGIL, perché ha detto metalmeccanico, cioè come se quelli della CGIL fossero solo metalmeccanici.
No, allora, tu sei perfetto nel ruolo di puntacazzista, perché lo sappiamo, ti conosciamo, ma al netto di questo è perché la leader dell'opposizione interna della CGIL, che si chiama Le Radici del Sindacato, è Eliana Como, che è una della FIOM, quindi una metalmeccanica, e quindi la risposta è stata lei.
Ma perché era lei che aveva quella maglietta? Spieghiamo la questione del di cui parla.
Sì.
Era una maglietta indossata da una delegata presa di spalle, si vedeva nella foto, che è quella che probabilmente aveva visto Giorgia Meloni, ed era quella di cui stavi parlando adesso?
Esattamente, la leader della minoranza interna, e quindi la risposta è stata fatta per quella. La scelta è stata un po' di svecchiare, tra virgolette, i metodi comunicativi e della contestazione a Giorgia Meloni, provando con questo slogan un po' nazional popolare, dopo che la Ferragni l'aveva fatto a Sanremo, ma a dire la verità quello era, e per Giorgia Meloni, ma anche essendo lei la leader della minoranza interna, una critica a Landini e all'organizzazione del congresso della CGIL di quest'anno, che a detta della minoranza è stata più una kermesse che un vero momento di discussione interno al sindacato.
Senti Alessandro, abbiamo un paio di minuti di pubblicità, quindi io direi resta lì che poi andiamo con il retroscena del discorso di Meloni al congresso della CGIL, ci dai tutte le cose, tu resta lì, noi andiamo con questi 2 minuti di pubblicità, torniamo subito.
Facchini la passa a Zambon, Zambon la ripassa a Facchini, cross in mezzo, Gattuso di testa, gol! Muoviti, gol!
Tre minuti, torniamo a collegarci con Alessandro Braga. Buonasera Alessandro, abbiamo dato la notizia, adesso diamo tutte le informazioni a corollario di questa notizia, mentre arrivano varie sms e vari commenti da parte di ascoltatori. La stragrande maggioranza che ha ascoltato ha mostrato civiltà. Martina invece dice: Giorgia è coraggiosa, peccato che guida un partito di GM.
Sì, devo Ale. Dire che...
Eccoci.
Ale, molti ascoltatori, posso dire molti? Sì, dai, un bel po' di sms e telegram che ci stanno arrivando sono quasi a favore di ciò che ha fatto Giorgia Meloni, nel senso, più di un ascoltatore dice: beh, però ne è uscita molto bene, è stata simpatica, è stata coraggiosa. Ale,
allora,
silenzio.
Bravo. Simpatica no, non può essere simpatica Giorgia Meloni, dai, no, simpatica no, coraggiosa, vabbè, è stata invitata, quindi forse più coraggioso Maurizio Landini ad invitarla, onestamente. Poi c'è da dire che, a parte la minoranza che avete fatto sentire anche voi con quella scena plateale di abbandonare la sala lasciando al loro posto dei peluche che simboleggiavano in qualche modo i bambini morti nella strage di Cutro, per il resto la sala è rimasta piena ad ascoltare Giorgia Meloni in un silenzio incredibile, sembravano i 2 minuti di pubblicità, io al telefono non sentivo nulla.
Non è mai stata applaudita, c'è stato mai un applauso durante il discorso?
C'è stato un timidissimo applauso quando ha definito inaccettabile l'attacco da parte di forze di estrema destra alla sede della CGIL, ricordando quell'attacco dei Novax e dei neofascisti, non li ha chiamati ovviamente neofascisti. Subito dopo, cosa ha fatto? Però ha detto: questa è la violenza politica, ci sono gli anarchici, e quindi ha messo tutto nello stesso calderone, ovviamente, per una sorta di equiparazione tra destra e sinistra, di fatto.
Sì, certo, questa è una modalità abbastanza classica della destra quando viene messa di fronte alle proprie responsabilità.
Sì, così come ha utilizzato sempre il termine nazione per parlare dell'Italia, che sappiamo che è un termine a lei particolarmente caro, ha provato a ruffianarsi in qualche modo la platea citando Argentina Altobelli, donna e sindacalista, però dell'epoca risorgimentale o comunque dei primi del Novecento, perché lei in due o tre passaggi ha citato il risorgimento dell'Italia, ha parlato del 17 marzo come giorno della formalizzazione dell'unità della nazione, appunto, come ha detto lei, dimenticando, cancellando totalmente, ma proprio perché non ce la fa, a citare magari il biennio tra il 43 e il 45, quindi la resistenza, la lotta antifascista e la nascita della Repubblica e della Costituzione antifascista. Quella proprio lei non ce la fa a citarla, sì, neanche morta.
Ale, detto ciò, cioè secondo me è anche paradigmatico ed esemplificativo il fatto che la Presidente del Consiglio reputi che un brano che celebra la liberazione dal nazifascismo sia una contestazione nei suoi confronti.
Beh, cioè, vero anche quello, però del resto, no? Del resto lo è.
Quindi
ha avuto ragione in quello. Senti, a considerarlo una contestazione nei suoi confronti.
Altre
dai.
Cose che non si sono viste, non si sono sentite nell'ambito di questo. Tanto per iniziare, quanto è durato più o meno l'intervento?
Beh, una mezz'ora, iniziato a mezzogiorno e 5 minuti ed è finito intorno alle 12.35, sì, direi una trentina di minuti buoni.
Quindi lei ha preso l'aereo da Roma, è arrivato all'aeroporto di Rimini, perché a Rimini c'è l'aeroporto piccolo, hanno preso tutto,
sì.
È arrivata mezz'oretta di discorso, poi ha ripreso la macchina, di nuovo aereo, è tornata a Roma.
Sì, praticamente sì, perché noi giornalisti che la stavamo aspettando assiepati fuori all'ingresso principale, a un certo punto ho visto tutti i colleghi correre come dei disperati per entrare, e ho detto che è successo, è già dentro, ovviamente è stata fatta entrare da un ingresso laterale più nascosto.
Tu non hai corso, Ale, immagino.
Ma no, onestamente no. No, non vedo perché si debba correre.
È venuta generale,
sinceramente. Mi sono avvicinato piano piano col mio microfonino e ho registrato il suo intervento.
È venuta una battuta bruttissima sul fatto che sia stata fatta entrare da un ingresso particolare, ma non la faccio, se no mi becco una querela. Vabbè.
Sì.
Hai capito da dove l'ha fatta passare? Va bene, no, ma non la faccio.
No, l'hai fatta praticamente,
no, va bene. Insomma, ecco. E niente, quindi sostanzialmente non c'è stata questa uscita in massa da parte dei delegati della CGIL, non ci sono state contestazioni particolari, al di là di questa che abbiamo sentito, che più che una contestazione è stata veramente un riconoscimento di una propria genetica rispetto a quella della Presidente del Consiglio. Poi lei è andata via.
Sì, per il resto c'erano però, a differenza di ieri, che il vestiario dei delegati e delle delegate era più variegato, oggi devo dire che c'era una punta dominante di rosso-vermiglio, diciamo così, tra magliette, felpe, c'erano i fazzoletti dell'Ampi, alcuni avevano dei fazzoletti rossi, qualcuno un paio, la felpa dell'Ampi della sezione, uno di Modena, l'altro non ricordo di che paese, spillette varie, insomma, sì, qualche segno qua e là è stato fatto notare a Giorgia Meloni, che dall'alto, dal palco, vedeva queste macchie rosse diffuse qua e là all'interno della platea.
Gli è salito il nervosismo. Lei è salito.
Ma diciamo che ha vinto tra i delegati e le delegate la disciplina, non di partito ma di sindacato, certo. In questo modo Maurizio Landini aveva chiesto una civile contestazione, se proprio si voleva fare, e comunque di ascoltarla, di accoglierla in maniera civile, seppur fredda, e quello è stato, perché veramente parlare per mezz'ora con un pubblico di un migliaio di persone davanti in silenzio assoluto non deve essere stato facile. Poi il suo discorso se l'è preparato bene, c'è da dire che ha studiato la ragazza prima di venire qui e sapeva di avere una platea che la gradiva ben poco, e ha fatto un intervento in cui di fatto ha ribadito e ha giustificato le scelte del governo, a partire dalla riforma fiscale, ha parlato dell'abolizione del reddito di cittadinanza, e poi ha detto, se vogliamo, io sono venuta, voi mi avete ascoltato, io vi ascolterò. L'impressione che hanno avuto poi i delegati che ho intervistato alla fine dell'intervento di Meloni è stato, certo, lei è venuta a dire che è stata brava, che ha fatto le scelte giuste, sull'ascolto ha detto: beh, vi ascolterò, ma poi farò quello che mi interessa fare. Ecco, l'impressione è stata quella. Si chiama ascolto ma non confronto. Esatto. Ecco.
Rimandiamo per tutti i dettagli agli spazi informativi, quindi il GR poi delle 19:30 e tutti gli altri spazi. Ringraziamo Alessandro Braga per questo collegamento da Rimini. Stasera dove vai?
Non lo so, devo parlare con dei colleghi.
Però c'è un ampio raggio di possibilità, mi sembra di aver capito.
No, devo dire che vi stupirò, ma c'è quasi tutto chiuso qui a Rimini fuori stagione.
Ale, adesso su WhatsApp ti giro della roba,
non
dai.
Non è credibile, dai. Ciao Ale!
Comunque c'è l'osteria del pesce qua vicino, mi sa che finirò lì.
Ti giro della roba. Ciao Ale,
ciao,
grazie.
Ciao. Alessandro Braga da Rimini, dal congresso della
CGIL.
Bello
e bravo.
Bravissimo.
Bello e bravo. Polam gattu dummulo na potla gitta dukinattu polerama jataralo pota rajuginattu kirru
seppulesa kori karra samu sesinattu marri sattu nilolo na kurra gumpu kodinattu. Questo brano novità, No, per la trasmissione.
Sì, immagino. Na pata sudu, na pata sudu na tu na tu na tu na tu na tu na tu kila na tu.
Enough of this nonsense! You two, out!
No, Jake, I've had enough of your bullying.
Hooray! No! Go!
పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు ఏలు సిటికెలేసేలా ఎప్పారం సాగినట్టు కాలు సిందు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు నాటు 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 తీల నాటు 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 కూర నాటు 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 పెద్ద పారలాగా చెట్ట నాటు
నిరగతమంత రంకలేసి ఎగిరేలా ఎసే రొయ్యకాయకి నాటు 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 అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా కుటుముకులాడేలా దూకేరో సరాసరి నాటు నాటు నాటు
Sono molto deluso dal fatto che Facchini non c'è, ma la musica di merda c'è comunque.
Sì, ma non potete criticare sto brano, cioè quello che ha vinto il premio Oscar per miglior brano originale a...
Record storico,
primo brano.
Non era mai successo che un brano...
Ha battuto Rihanna e Lady Gaga, non so se mi spiego. Miglior brano originale ai premi Oscar, tratto da un film di... Bollywood, esatto, Bollywood, si intitola Natu. Diciamo che rispetto al tema che stiamo per lanciare siamo proprio agli antipodi.
Scusa, però Luca, devo dire una cosa. Al 3316413. Non ho detto che Giorgia Meloni mi sta simpatica. Io ho detto che sono arrivati alcuni messaggi da parte di ascoltatori. Dato che nell'etere poi rimane tutto.
Resta impresso come nel marmo. Esatto. No, dicevamo che questo non è assolutamente il brano adatto per introdurre il tema che stiamo per introdurre, ossia la giornata mondiale del sonno, sì, che è oggi 17 marzo, e quindi questo brano tutto fa meno che incitare e spingere al sonno, anzi ti spinge un po' a muoverti, a agitarti, e quindi non è quello più adatto. Però adesso lo sfumiamo gentilmente e dolcemente e andiamo a introdurre Simona Cortopassi. Buonasera Simona Cortopassi.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ecco, lei che gestisce il sito thegoodnighter.com, un sito che si occupa di dare indicazioni, consigli, suggerimenti per riuscire a dormire prima di tutto, ma anche se si dorme, a dormire bene, a dormire meglio, giusto?
Esatto, perché diciamolo, la nuova epidemia purtroppo è l'insonnia, colpisce quasi 800 milioni di persone nel mondo, in Italia 12 milioni, uno su quattro, e questi sono i dati ufficiali dei dottori. Poi sappiamo che non tutti vanno a dire: dottore, io soffro di insonnia, anzi lo trattiamo solitamente come un sintomo, ne parliamo anche tra amici, oddio io non ho dormito stanotte, e ci dimentichiamo invece l'importanza che ha il sonno, e se fatto bene poi soprattutto. E allora da qui il mio progetto dedicato all'attenzione, alla consapevolezza del dormire bene.
Ecco, insonnia genericamente riguarda quelli che non riescono ad addormentarsi, cioè quelli che vanno a letto dicono adesso devo dormire e non riescono ad addormentarsi, o quelli che dormono poi a un certo punto si svegliano e non riesco più a riaddormentarsi, cioè sono entrambi,
allora,
insonni?
Insonnia... Sì, sì, no, è sempre lo stesso disturbo, è sempre, si parla sempre di insonnia, e di tre tipi in realtà. Quella iniziale è quella legata appunto ai problemi di addormentamento, quella centrale, che è quella più frequente, è quella invece dei risvegli notturni, solitamente proprio nel cuore della notte, di solito alle 3, alle 4, e poi c'è un'insonnia terminale, che è quella poco prima della sveglia, terribile per chi va a lavorare di solito, perché dice vabbè adesso manca un'ora, cosa faccio, ormai mi alzo, e si perde quell'ora di lavoro.
E quella più diffusa è quella centrale, ho capito bene?
Sì, quella centrale e quella anche di addormentamento.
Infatti avrei detto quella di addormentamento io.
Invece... entrambe, dipende molto dal sesso, nel senso che in quanto medicina di genere, lo so che ultimamente dobbiamo dire che siamo sempre tutti uguali, però c'è molta differenza biologicamente tra uomo e donna, anche per quel che riguarda proprio il cervello, che è collegato poi al sonno. Le donne fanno più fatica ad addormentarsi perché essendo un po' più multitasking, hanno sempre mille pensieri in testa, e quindi hanno proprio problemi a dormire perché stanno già ragionando sulle mille cose magari da fare il giorno dopo. Gli uomini magari se ne fregano lì per lì, però durante la notte poi si ricordano di avere cose da fare, quindi momenti di stress, quindi che ti svegliano la notte, e soffrono più poi di altri disturbi del sonno, perché non c'è solo l'insonnia, ma ci sono anche le apnee notturne, il arrossamento e tanti altri problemi poi legati al dormire bene.
Parliamo un attimo di questa tendenza. Recentemente sono usciti articoli legati al turismo del sonno. Che cos'è,
esatto,
questo nuovo modo di viaggiare?
Esatto, proprio perché non si riesce a dormire bene durante la settimana, siamo stressati, ormai ci sono pericoli ovunque, abbiamo la tecnologia che ci tiene svegli di notte con la luce blu, sentiamo notizie al telegiornale non sempre rincoranti per quanto riguarda la situazione finanziaria, per le vicende belliche, e quindi finiamo veramente per dormire male durante la settimana. E quindi quale migliore occasione per sfruttare il tempo libero? Andare in vacanza per dormire. Ora l'esperienza, il vero lusso sembra proprio essere questo, partire per dormire, per ritrovare il buon sonno.
Ma in strutture sono... che però
adeguate a questo,
aiutano a rilassarsi.
Esatto, che sono di solito quindi nel silenzio più totale, nella natura. Magari hanno delle camere in legno, magari di cirmolo, che già basta respirarlo per per dormire più rilassati, oppure adesso ci sono proprio delle strutture che sono talmente preparate ad accogliere i visitatori insonni e propongono un menù dei cuscini, quindi uno arriva alla reception e sceglie il tipo di cuscino su cui vuole dormire, o anche le lenzuola. In Toscana c'è una locanda, un country resort, sì, scusate, che dove si può scegliere se dormire su lenzuola di cotone oppure di lino, per avere l'esperienza di sonno più adatta alle proprie esigenze.
Ci puoi dare due o tre consigli di cose da fare e di cose da non fare? Cioè le due o tre cose
le regole per dormire bene.
Quindi
le regole per dormire bene. Allora, innanzitutto il sonno è un'esperienza personale e varia in base alle proprie esigenze personali, stili di vita, però si possono dare comunque delle regole generali. Una, ad esempio, può essere quella di rilassarsi prima di andare a dormire facendo una doccia calda. Mm-hmm. Già quello di per sé aiuta ad addormentarsi. Se poi vogliamo renderla ancora più rilassante come esperienza, magari possiamo affidarci all'aromaterapia e mettendo un ramo di eucalipto nella doccia, con il calore sprigionerà le sue essenze distensive e quindi dormiremo meglio. Abbiamo una specie di spa in casa.
Ah, quindi portarsi un ramo dentro la doccia.
Un ramo di eucalipto.
Sì, ma dove lo trovo? Un ramo di eucalipto?
No, perché se un ramo a caso e va, appunto, scendi tu, vai in Viale Monza.
Viale Monza dove lo trovo?
Una roba pisciata da un cane. No, vabbè. No. Quindi il rametto per sprigionare le essenze più
in erboristeria,
la lavanda, chiaramente. Ah, okay. Sì, sì, ormai ci sono gli spray, ci sono gli oli essenziali, però insomma,
scusami, la doccia calda.
Sì.
Allora, vero, rilassa molto prima di andare a dormire, poi è bello mettersi a letto puliti, sì. Cioè, io una cosa che non tolgo, anche se torno a casa alle 3 devo farmi la doccia, okay. Mettere la pulita.
Sì, sì, sì.
Però c'è un po' il trauma di quando è inverno che tu esci e hai molto freddo.
C'è la botta di freddo all'uscita.
Quella cosa lì ti sveglia, no?
In realtà no, perché il fatto che il corpo che si raffredda è proprio fisiologico per l'addormentamento. Noi se ci facciamo a caso dobbiamo andare a dormire, infatti, in una camera un po' fredda, dovremmo stare sui 17 gradi massimo. Tanto di notte la temperatura corporea si alza da sola e se ci facciamo caso, quando ci svegliamo al mattino siamo sempre un po' calducci, cioè anche rispetto a quando siamo andati a letto, perché ci scaldiamo da soli.
Ah, cioè
quindi
di notte si alza la temperatura corporea.
Il fatto di raffreddarsi è fisiologico.
Ah.
Come quando provi la febbre, se tu la provi di sera è più alta.
Ah, ma pensa, ero convinto il contrario, figurati un po'. Allora, molti ascoltatori ci dicono utilizzare delle sostanze fumano.
Vabbè, basta, non stiamo neanche a leggere i messaggi.
Allora,
non sigarette.
Se parlare di questo caso, ci sono, ad esempio, dalla cannabis si estrae il CBD, che è quindi non ha la parte psicoattiva, ma è solo rilassante. Adesso fanno molti oli, per esempio, anche creme al CBD che rilassano molto.
Ah,
oppure, quindi, vabbè, si possono ovviamente fare delle tisane, ecco, con altre piante, insomma.
Questo è confermato. Invece il classico, io ne dico uno, ad esempio usare telefoni, tablet prima di dormire.
No,
letale,
mai, ma io
letale.
Quello lì davvero me lo impongo.
È difficilissimo, è difficile perché poi tutti abbiamo la sveglia sul telefonino e quindi è l'ultima cosa che facciamo di solito. Prima di dormire sarebbe meglio metterlo in un'altra stanza, lo so che è difficile, però la luce blu purtroppo noi ci dimentichiamo che le nostre origini, come eravamo all'inizio, che il nostro orologio biologico si basava sui cicli luce-buio,
sì.
Quindi la luce blu ci sveglia perché ci ricorda l'alba.
Sì.
È il momento proprio in cui ci svegliamo.
Quindi qualsiasi luce forte nel buio della camera è associata all'alba e quindi ci agevola. C'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che dice: potete chiederle se è normale che uno si svegli sempre alla stessa ora, tipo attorno alle 5 e poi si riaddormenti?
Allora, no, non è normale. Il problema è che il corpo si abitua e quindi bisogna capire come mai si sveglia alle 5 di notte, quindi indagare, magari. Una delle cause principali di solito è proprio l'apnea notturna, che uno non se ne rende conto se non va poi da un dottore a fare una polisonnografia e controlla, perché manca proprio l'ossigeno e di solito ti svegli di notte proprio per questo motivo. Solo che tu non ci fai caso, non vai dal dottore e si cronicizza il problema. Bisogna quindi indagare subito, non fare cronicizzare l'insonnia. E magari non stare a letto, ecco, non stare a letto con gli occhi
infatti
sbarrati.
Questo volevo chiedertelo, tu sei della scuola, mi alzo e faccio cose o sto nel letto?
Allora, sì, io mi affido a quello che dicono i dottori, i medici del sonno, perché sono una giornalista e sento loro, e quindi e mi sembra che funzioni, nel senso che se tu ti obblighi, il cervello proprio fa il contrario, non c'è niente da fare. È meglio magari alzarsi, fare una tisana, cercare di non guardare magari l'orologio, perché sennò iniziano i pensieri, oddio, è tardi,
l'angoscia,
tra poco mi devo alzare, sto perdendo ore, ma cosa ci faccio qui? Ed è proprio un circolo vizioso. Quindi, allora meglio alzarsi, dire va bene, ok, mi alzo, non accendere magari troppo luce, ecco, lasciarle un po' soffuse, quelle rosse, quelle che ci ricordano il tramonto, che è proprio il momento in cui la melatonina.
Quindi blu male, rosso bene. Blu male, rosso bene, capito bene?
Esatto.
E va bene anche politicamente.
Per quanto riguarda le luci, sì. Per quanto riguarda poi le pareti, magari il colore della parete invece è il contrario.
Allora, allora Simona, guarda, poi dato che io adesso sto sistemando casa e sto pensando alle pareti, poi ti mando un messaggino e mi dai
quando vuoi.
Lasciamo i tuoi recapiti social, account.
Sì, mi trovate come The Good Nighter su Instagram, oppure c'è il sito www.thegoodnighter.com.
Lì ci
e
sono...
poi c'è anche un podcast.
Come festeggi questa giornata mondiale del sonno? Dormendo.
Allora, oggi sono stata a fare diverse conferenze, quindi mi sono alzata prestissimo, ho dormito poco, perché ci sono alcune aziende proprio che per i dipendenti, per il benessere, fanno molte conferenze, stanno molto attenti alla produttività che è legata quindi al dormire bene. E niente, quindi faccio questa intervista con voi, mi sembra un ottimo modo per festeggiare adesso.
Allora, tanti consigli e tante altre informazioni utili su thegoodnighter.com. Immagino che ci sia anche lì il link al podcast all'interno del sito.
Assolutamente sì. Perfetto. Lo trovano da lì.
Grazie mille Simona Cortopassi.
Grazie
a voi.
Ciao.
Hai capito?
Ma sai che mi è piaciuta tantissimo?
Blu male, rosso bene.
Ma ti giuro, io poi sicuramente le scriverò. Scriverò.
Blu male, rosso bene, che come ho detto anche in altri contesti ha il suo perché. Nel frattempo sono le 18:27 minuti, dobbiamo dare la linea al GR per i titoli. Ricordiamoci, ancora una terza parte di Muoviti Muoviti arriverà appunto dopo il GR, in cui parleremo di doppiaggio di film, di serie televisive, perché oggi la professione che andremo a scandagliare, a rivelare, sarà quella della doppiatrice e del doppiatore. A fra poco!
E dai, e avanti! Muoviti, se no me lo ascolto tutto in macchina. Muoviti.
Minuti, questa è l'ultima parte di Muoviti, la terza parte. Abbiamo ricevuto tanti messaggi, tante telefonate, purtroppo non siamo riusciti a rispondere alle telefonate.
No, oggi è una puntata un po' così.
Passiva, oggi è una puntata passiva. Sai, ci sono le puntate di Muoviti attive e le puntate di Muoviti passive.
Sì.
Oggi è una puntata passiva, nel senso che ascolterete, fra poco avremo il terzo collegamento, quello con la professione della settimana.
Sì.
Abbiamo avuto Alessandro Braga al termine della prima parte e all'inizio della seconda, poi abbiamo avuto Simona Cortopassi che ci ha parlato del sonno, e poi fra breve avremo una doppiatrice, una direttrice di doppiaggio che ci racconterà che cos'è il doppiaggio dal punto di vista della serie TV, dei film, eccetera. Abbiamo anche dei bellissimi messaggi, ad esempio Giovi che dice: mi ricordo un congresso del PD invitato Fini, applaudito su un passaggio su Carlo Giuliani per ricordare l'intervento di Giorgia Meloni al congresso della CGIL. Poi c'è un altro messaggio che dice: come si capisce che siete diventati una trasmissione radical chic? Non sapevo che fosse una trasmissione radical chic. aromi ed eucalipto tipico della zona ZTL, ma un bel cannone vi fa schifo. Ne abbiamo parlato subito del cannone, cioè su immediatamente ne abbiamo parlato.
Da me.
L'abbiamo detto subito a Simone, infatti lei ha detto che se si pigliano determinate sostanze col CBD
ci si rilassa molto.
Ma poi il messaggio non finisce qui. Il messaggio va avanti, dice Diego, dice, c'è un PS.
Dici Diego.
Dice, recentemente hai detto che noi non censuriamo, credo che facesse riferimento a me, perché sì, abbiamo detto che leggiamo praticamente, cioè non è che censuriamo i messaggi, non riusciamo a leggerli tutti perché ne arrivano troppi, ma tendenzialmente li leggiamo.
Quindi non censuriamo, ma?
Ma sembra che quando critico la Zambon non leggi, questo dice Diego. Certo che mettere quell'oca al posto di Davide è R, e poi ci sono, aspetta che li conto.
6.
1, 2, 3, sono 6 puntini.
6 puntini sopra.
Non abbiamo capito cosa sia la R.
No, anzi, Diego, se vuoi scriverlo, perché qua noi siamo appassionati di parole crociate.
Quello che abbiamo capito è che Marta Zambon è un'oca, secondo Diego. E quindi...
Sì.
Non ci sono quindi ammetti la cosa.
Io ammetto tutto, cioè io vado in onda e quindi accetto anche gli insulti. Luca Gattuso non li legge perché è un signore.
È un signore.
Detto ciò, Diego, non sei l'unico che mi insulta. Ce ne sono tanti.
Sì.
E amen, cosa devo dire? Poi, vabbè, non dico niente, dai. Spegnete la radio, ragazzi. Anch'io quando ascolto la radio c'è gente che non sopporto.
Esatto, tipo Facchini e Gattuso.
C'è gente che non sopporto e non l'ascolto. Non posso pretendere che 24 ore su 24 mi piaccia il palinsesto.
Esatto. Ecco. Quando c'è quell'occa della Zambon,
ecco,
spegni
quella
la
radio. È R.
Esatto, però metti che adesso ha spento Diego.
Non sapremo mai cosa. Ma Diego torna spesso.
Esatto, però magari, ecco, se per caso ci scrive cosa è quella R, perché io, cioè io poi
anzi adesso mandatemi complimenti.
No, stanotte io non ci dormo su sta roba qua se non mi scrive che cos'è la R. Avremo ancora tantissime notizie di cui parlare.
Ma una caterva. Guarda, io solo una cosa devo dire. Solo una cosa devo dire. Andate, googlate o su Twitter Nardella,
esatto,
perché questo venerdì è stato rovinato dai meme sul sindaco Nardella.
Allora, no, raccontiamo l'episodio, perché al di là dei meme del sindaco Nardella, perché cioè Nardella stava facendo un video in Piazza della Signoria.
Sì, il sindaco di Firenze, Dario, esatto, Nardella, no? E lui stava facendo questo video in Piazza della Signoria, a un certo punto dava le spalle a Palazzo Vecchio, sì, e a un certo punto si mette a urlare, ma che, posso dire la parolaccia?
Sì.
Ma che cazzo fai? Che cazzo fai? E
scatta
come
un centrometrista.
Clark Kent, un supereroe, ha uno scatto felino, va ad agguantare l'ambientalista di ultima generazione che era tornato, erano lì a protestare, avevano sporcato di rosso la facciata del palazzo.
Sì.
E è andato completamente giù di testa, cioè sono accorsi sul posto i vigili urbani, i vigili del fuoco,
sì,
però lui si è messo come primo cittadino in prima fila. Per ripulire l'edificio ha brandito un tubo, sì, col quale ha iniziato a spruzzare acqua su tutta la facciata, urlando barbari incivili. Ma sì, perché tu vedi poi i vigili urbani, l'assistenza, i vigili del fuoco, tutti quanti con lo scafandro,
sì,
sai,
sì,
le armi, che lui a mani nude salta una siepe, si arrampica cioè, e inizia a brandire questa, con cui spreca tra l'altro ettolitri d'acqua, sicuramente con questi idranti, per rimuovere l'opera di questi barbari, come li ha definiti. Fa molto molto ridere, vi prego, fatelo per me. Mettete Nardella su Google e vi si squaderna un universo.
Abbiamo parlato di sindaci, ne citiamo un altro, ossia Matteo Romanello, primo cittadino di Marcon, ex leghista ora vicino a Fratelli d'Italia, che ha negato il patrocinio alla proiezione di uno dei più famosi film neorealisti della storia del cinema, Roma città aperta di Rossellini. Il patrocinio è stato negato dal comune, la proposta del film,
sì,
era stata fatta dall'ANPI, ricordiamo, film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre Roma è occupata dai nazisti, dai fascisti, e ci sono tutta una serie di passaggi in questo film che ovviamente hanno indispettito il sindaco Matteo Romanello, che non ha dato il patrocinio. L'iniziativa era dell'ANPI, Vogliamo sentire ad esempio un passaggio? Secondo me questo passaggio l'ha infastidito. Provate a pensare a Roma occupata dai nazisti, e i due protagonisti, tra cui Anna Magnani, dicono questo.
Quest'inverno sembra che non debba finire mai.
Finirà, Pina, finirà. E tornerà pure la primavera. E sarà più bella delle altre, perché saremo liberi. Noi lottiamo per una cosa che deve venire, che non può non venire. Forse la strada sarà un po' lunga e difficile, ma arriveremo e lo vedremo un mondo migliore.
Hai capito? È un inverno, la primavera arriverà, è un mondo migliore, lo vedremo. C'era Roma...
quindi era troppo.
Per Romanello era troppo per Romanello. Pronto?
Sì, ciao, sono Maria Grazia.
Ciao Maria Grazia, dici.
Allora, io ho aspettato fino adesso per dire una cosa molto semplice. Vai. Non toccatemi Marta Zambon.
Grazie.
Chi te la tocca,
oh,
Marta
che
Zambon?
Cavolo.
Chi te la tocca,
no,
Marta
ti posso
Zambon?
Assicurare che
per me è la più simpatica. Per me è la più simpatica in radio, da quando l'ho sentito la prima volta anni fa.
Ok.
Cioè, grazie, mi è rimasta nel cuore, Maria troppo Grazia, simpatica,
come
veramente
ti chiami?
Marta,
Come ti chiami?
Maria Grazia.
Maria Grazia, perfetto.
Grazie mille.
Marta, non mi lasciare il venerdì, mi raccomando.
No. Anzi, okay. ci sono anche lunedì, Maria Grazia, ti dico. Lo dico anche
esatto.
A Diego. Che
lunedì prossimo
non
si
sta ad accendere la radio.
Ci saranno Davide Facchini e Marta Zambone in onda qui sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao Maria Grazia.
Okay, grazie.
Va bene, chiaro il messaggio. Non toccatemi Marta Zambone.
Grazie,
non
la
tocchiamo.
Maria Grazia, ciao. Ti abbraccio.
Salutiamo Maria Grazia, la cugina di Marta Zambon, esatto. Ascolta sempre
no,
la trasmissione.
No, però volevo dire, allora, abbiamo letto questo messaggio, in realtà non per fare una narrazione ombelicale sulla mia persona, come
no,
sono solita peraltro fare, ma semplicemente perché ci faceva molto ridere. Riceviamo una miriade di messaggi di insulti tutti quanti,
esatto.
e questo qui lo volevamo leggere.
Questo ci piaceva perché era bello.
Non c'è
bello.
Bisogno di esprimere solidarietà nei miei confronti,
perché
ma vi ringrazio.
Dare dell'oca a Marta Zambon non ha mai un perché, però lo si dà, ecco così. Allora, dobbiamo andare a parlare di doppiaggio. Allora, ascoltatrici e ascoltatori, mettiamo questa canzone non a caso, quindi non iniziate a smarronare sul fatto che non vi piace Fabri Fibra, eccetera, eccetera. Ascoltatela almeno i primi 47 secondi, perché a un certo punto sentirete una voce. È una voce che secondo me avete sentito tantissime volte in varie situazioni. Ed è la voce con cui ci collegheremo alla fine del brano.
Allora, la canzone che sentirete è un
pesante,
po' pesante,
è
un dissing.
Esatto, è un po'
un insulto tra due rapper.
È niente di personale di Fabri Fibra, ma la mettiamo proprio perché al 47esimo secondo.
Dato che siamo un po' un insulti, esatto. È la canzone che mi dedicherebbe Diego.
Oggi è la giornata degli insulti. Fra poco torniamo dopo Fabri Fibra con il collegamento con Patrizia Salmoiraghi, doppiatrice e direttrice di doppiaggio.
Oh, mi fai la metrica come il pezzo suo? Tu non hai le rime, lo stile, hai testi flosci, vali tanto quanto un giornaletto di gossip. Questa qui è la prova che non sei un vero artista. In Italia, in Giamaica sei solo un turista. Resti intrappolato in mezzo a questi due mondi. In entrambi i casi stai a secco, non sfondi. C'è chi ti difende anche se poi zitto sogna di reppare sul palco col sottoscritto. Scappi dall'Italia per problemi col fisco. Pure Baby K ti ha scartato dal suo disco, tutti che commentano ogni singola parola, litigo con mio fratello, ok, e allora? E questa tua metrica che uso mi fa schifo, quindi basta.
Scarica gratis e vaffanculo, scarica gratis e vaffanculo.
Io non capisco perché dici tante cazzate. Se mi passi il microfono ti gonfio di mazzate. Lo so che avevi un sogno, ora puoi dirgli addio. Milano è cambiata da quando sono arrivato io. Mi ricordo sembra ieri, primo posto in classifica, ai soldi quelli veri. Volevano conoscermi in tutti i quartieri. E tu muto, mentre scattavo foto sentivo il tuo sguardo addosso. Ogni cazzo di minuto hai detto faccio il disco. Io ho pensato aiuto, nessuno che sia accorto, tipo al lupo, non ce l'hai fatta, non hai venduto, mi rispondi perché sai che è vero quello che ho scritto su zombie. Sfigato, cosa ti sei inventato? Frizz ha fatto il disco, ma tu non sei invitato. Bella ha fatto il disco, ma tu non sei invitato, siamo un altro stato. altro che fan all'asilo. Fatti i cazzi tuoi, tu sei crazzi in esilio. Molla il rap e resta in mezzo ai pesci. Coi soldi in Italia a fine mese non ci arrivi tu. Non ci riesci nemmeno di striscio. Potremmo organizzarti un Bacca Extreme Makeover Home Edition. Sposta quel bus, sposta quel bus, sposta quel bus, sposta quel bus. In arrivo l'album Squallor, il nuovo album di Fabri Fibra,
il nuovo album di Fabri Fibra,
dalla scena per la scena
Universal.
Tempi duri,
tempi duri.
Basta, basta sta roba, mettimi una base mia. Ah, prima di iniziare hai qualcosa da dirmi? Ah, chi c'è nel disco di Guè? Bravo ragazzo. C'è Vacca? No, c'è Fibra, testa di cazzo. Rime malate, il flow ti fotte, entra ed esce. Ti resta poco come chi ce l'hai di esse. Rapper falliti, vi vedo, state ascoltando. Sono sempre nei vostri incubi più profondi. Senza casa, senza soldi, non vorrei vivere la vostra vita nemmeno per due secondi. Solo che stupido non ha paura. La gente prima fa il mio nome, poi si autocensura. Le regole fondamentali: uno, vendere i dischi, due, suonare in giro, tre, mandare fattura. Chi non ce l'ha fatta con il rap, fuori nomi. Il tuo sicuramente è il primo della lista. Disperati MC, disperati produttori, forse internet ti ha offuscato la vista. Non ti ricordi? Ho detto, se vedi che sto zitto e non chiami perché sto contando i soldi. Rapper invidiosi di me, ma non lo dite, non rifate ciò che ho fatto io nemmeno in quattro vite. Gangsta, gangsta, sempre collegato, altro che gangsta. Sei un hacker, a caso quattro cessi. Sai dove abito, se ti presenti fico la tua faccia nel water. Mando questa gente,
non si dicono le parolacce.
Il sapore acre, tu sulla strumentale cadi e sbatti la testa. Il flow è macabro.
Vabbè, direi che Fabri Fibra abbiamo dato, cioè la quota Fabri Fibra della trasmissione.
La quota Fabri Fibra per tutto l'anno l'abbiamo data.
Esatto, per il mese di marzo sicuro, non lo so se per tutto l'anno, perché poi magari Davide mette qualche altro brano di Fabri Fibra, che ringraziamo. Era importante soprattutto nella parte iniziale della canzone.
A che secondo, Luca?
47 secondi.
Al 47esimo secondo.
Prendete niente di personale, al 47esimo secondo sentite la voce della più brava doppiatrice italiana in lingua italiana del mondo. Patrizia Salmoiraghi, buonasera.
Buonasera, ciao a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera.
Diciamo che Patrizia Salmoiraghi è una voce conosciuta nel mondo del doppiaggio, è anche direttrice di doppiaggio, è anche conosciuta dagli ascoltatori di Radio Popolare, perché tu hai una parte di tua carriera che si incrocia con Radio Popolare.
Assolutamente, sì, assolutamente. Fine anni 80, inizio anni 90 sono stata una delle voci degli spot di Radio Popolare e anche del programma Borderline.
E quindi coloro che ascoltavano la radio in quegli anni riconosceranno la tua voce. La prima domanda che facciamo quando andiamo a raccontare in questa rubrica delle professioni un po' più originali rispetto al classico impiegato, metalmeccanico, insegnante, sì, eccetera, senza nulla togliere, è: doppiatori si nasce o si diventa?
Diciamo un po' tutti e due, perché si nasce se nel DNA comunque c'è del talento o comunque qualcosa che si muove e ti porta in quella direzione, e poi comunque si diventa, perché come per tutte le professioni bisogna studiare per diventare doppiatore, innanzitutto attore e poi doppiatore, perché il doppiatore nasce come attore, quindi fa una scuola di arte drammatica, impara l'addizione, la recitazione, la storia del teatro, eccetera, e poi diciamo che il lavoro dell'attore ha diverse ramificazioni, per cui c'è il doppiaggio, lo speakeraggio, eccetera, eccetera, insomma, però bisogna essere degli attori innanzitutto.
E quando si... Prego.
No, per concludere, dicevo, se no come fai a rendere un volto, un carattere, uno stato d'animo se non vai a scuola prima, diciamo, ecco, quindi fare una risata, piangere, ridere, disperarsi è difficile, perché come attore magari riesci anche a cavartela, ma doppio attore vuol dire che tu con i tempi di un altro attore o attrice devi rendere quella situazione, quel tipo di emozione, per cui è ancora più difficile fare il doppiatore.
Certo. Sì, diciamo che spesso non venite considerati al pari degli attori, nel senso che si pensa che il doppiatore non sia nient'altro che un attore prestato al leggio, cioè messo davanti al leggio, ed è una definizione sminuente sicuramente, anzi è quasi il contrario, come dicevi tu, è un doppio attore.
È un doppio attore, sì sì, assolutamente, devi essere un attore, sì, non so che idea si abbia del doppiatore, ma il doppiatore è a tutti gli effetti un attore, che magari poi fa anche teatro, fiction, film, però fa anche doppiaggio, molti attori storici degli anni 40-50 erano attori di teatro e facevano doppiaggio, le voci storiche, non so, tipo Manlio De Angelis, che sono le voci, insomma, quelle che conosciamo tutti, le voci di Cary Grant, di James Stewart, le voci proprio storiche, quelle che sono nate proprio negli anni 40 con i film americani. Poi ci sono stati i film francesi, inglesi, eccetera, però le nostre voci storiche erano attori, da Tina Lattanzi a Rosetta Calavetta, la voce di Marilyn Monroe, per dire, ecco.
Ma è vero che i doppiatori italiani sono i più bravi al mondo qualitativamente, cioè che riescono a rendere proprio a livello di recitazione, sì, nella lingua non originale, la recitazione dell'attore su un cinema o serie TV, eccetera?
Sì, sì, diciamo, sono un po' di parte, ovviamente. No?
Sì,
però
sì.
Diciamo che è apprezzato in tutto il mondo il doppiaggio italiano, anche se ultimamente, diciamo, c'è stato un calo perché si aprono un po' troppo facilmente le porte a chi vuole fare doppiaggio e magari non è neanche un attore, fa un corso di dizione e recitazione e poi si presenta per fare il doppiatore. Quindi lì sta ai direttori di doppiaggio, alle persone competenti, valutare se la persona è in grado di fare doppiaggio oppure se deve, insomma, studiare ancora un pochino, ecco. Mentre prima ci volevano tutte le carte in regola per fare il doppiatore, insomma, oggi ci sono più scuole di doppiaggio che doppiatori, per intenderci. Quindi ci sono scuole a scopo di lucro e scuole invece serie che preparano davvero il giovane attore al doppiaggio.
Allora, ci sono anche molte polemiche, soprattutto negli ultimi anni, sul fatto che il doppiatore vada ad uccidere il film, sul fatto che non guardando in lingua originale si vada a perdere quella che è l'interpretazione attoriale, la bravura istrionica magari dei vari protagonisti sul set. Come rispondi tu a queste accuse? Adesso siamo un giornalista d'inchiesta. Come rispondi tu a queste accuse che ti vengono mosse?
Ma guarda, allora dipende il film, insomma, in che mani finisce. Perché se finisce in una casa di doppiaggio seria, con tutti i sacri crismi, allora ecco che viene fatta una buona traduzione del testo, un buon adattamento, che sono le fasi che precedono il doppiaggio. E quindi viene affidato a un bravo direttore di doppiaggio, il quale sceglie le voci e le sceglie nel modo giusto, non tanto, non sempre le voci vengono scelte per la vicinanza, diciamo, della voce,
la somiglianza originale. Del timbro?
Non è tanto quello, più che altro è il temperamento, il carattere, perché può essere una voce, per esempio, non so, mi viene in mente Marlon Brando, aveva una voce quasi afona, eppure era doppiato, cioè il doppiatore italiano l'ha reso molto più affascinante. Però appunto ci sono, il doppiaggio può essere una cosa positiva o negativa, dipende se è fatto bene o fatto male, è solo quello, perché l'attore, il doppiatore italiano, cioè diciamo la produzione che arriva nelle mani del doppiaggio italiano viene sempre molto rispettata, l'originale per noi è sacrosanto e quindi ovviamente noi italiani, ma come penso anche i francesi, i tedeschi, gli spagnoli, cercano di avvicinarsi il più possibile all'originale senza compromettere la bravura dell'attore che stanno doppiando. Se poi questo succede ogni tanto, scusateci, noi facciamo del nostro meglio per rendere meglio un personaggio. Poi è chiaro che l'originale, cioè il doppiaggio non sarà mai come l'originale.
Certo, questo è ovvio.
L'originale
sì.
È l'originale, non ci sono cavoli, è quello.
Ecco, Patrizia Salmoiraghi, direttrice di doppiaggio e doppiatrice, io ho letto qualche giorno fa che c'è stato anche uno sciopero degli doppiatori di recente, giusto?
Sì.
Che problema?
Sì,
perché avete scioperato?
Perché anche noi, come tutti i lavoratori in generale, abbiamo un contratto nazionale che è fermo dal 2008. Quindi sì, poi noi siamo andati avanti comunque attenendoci alle tariffe, perché abbiamo delle tariffe precise, insomma, sì. Quindi non è che spariamo delle cifre, a meno che non sei Luca Ward, non sei una voce, diciamo, che copre un attore famosissimo. Ecco.
Sì.
Diciamo che il cinema va quasi tutto a Roma. Milano è sempre un po' penalizzata, non si è mai capito il motivo, siamo un po' figli di un dio minore,
sì.
Però da qualche anno c'è uno scambio per cui anche noi milanesi andiamo a Roma e i romani vengono a Milano, per cui adesso si comincia a collaborare da qualche anno, da un bel po' di anni anzi. Scusa, mi sono persa.
No, stavamo parlando del della motivazione dello sciopero. Perché
scusami, grazie. Perché appunto il nostro contratto è fermo, per cui le nostre tariffe sono rimaste tali e quali 15 anni fa, e quindi innanzitutto abbiamo scioperato per quello, non solo per noi ma anche per i fonici,
sì,
che hanno gli stipendi fermi da una vita, e quindi la nostra lotta è, insomma, siamo tutti insieme, sia non solo i fonici, anche i lavoratori dello spettacolo, macchinisti, addetti alle luci, tutti gli operatori che hanno gli stipendi fermissimi, e per noi in particolare nel doppiaggio appunto anche le nostre tariffe sono ferme veramente, uno pensa che se un doppiatore chissà quanto guadagni. Beh, noi abbiamo un gettone di presenza per entrare in studio di 72,71 euro lordi,
sì,
più un conteggio a riga di copione, quindi non è che prendiamo, certo più righe fai, se sei un protagonista guadagni di più ovviamente di uno che inizia e fa magari 4 battute, no? Però per dirti, queste sono le nostre tariffe nazionali,
sì, okay. Sì.
Poi, quindi per questo, poi stiamo scioperando anche perché da un po' di tempo si parla di voce di intelligenza artificiale,
ecco, Patrizia,
che potrebbe sostituire le nostre voci.
Allora, io ti lascio in questo momento a intelligenza artificiale che potrebbe sostituire le voci, perché purtroppo il tempo è terminato, però magari ci risentiamo in un'altra volta e affrontiamo solo questo tema qua, perché è un tema molto interessante,
molto interessante,
e vorremmo affrontarlo con te con il tempo dovuto e il tempo giusto. Ringraziamo Patrizia Salmoraghi di essere stato con noi, ma la sentiremo sicuramente perché dobbiamo parlare di questo tema. Grazie mille.
Grazie a voi ragazzi.
Grazie Patrizia. Ciao, buona serata.
Ciao.
Andiamo a chiudere velocemente. Ci scusiamo con Sciauchi Senussi. Siamo andati un po' lunghi. Risentiremo Patrizia Salmeraghi. Ringrazio Marta Zambon.
Ringrazio Luca Gattuso.
L'appuntamento con Marta è lunedì, perché sarà in onda con Davide Facchini. Ciao.
Ciao.
Muoviti.